Le 19.49, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione, la storica libreria Hoepli di Milano verso la cassa integrazione a rischio. 89 dipendenti e un simbolo della città, la casa editrice è stata fondata nel 1870. Il governo vuole far calare il buio anche sul CPR di Milano, l'unico in Italia dove ai trattenuti non viene sequestrato il cellulare. Nel disegno di legge anche limitazioni alle ispezioni dei consiglieri regionali. Amazon di nuovo sotto indagine per evasione fiscale, centinaia di milioni non dichiarati secondo la Procura di Milano tra il 2019 e il 2023. Gli 89 dipendenti della storica casa editrice milanese Hoepli rischiano la cassa integrazione. Si rincorrono addirittura voci di una liquidazione. La Hoepli è uno dei simboli della cultura milanese. L'azienda avrebbe comunicato ai lavoratori l'inizio della cassa, mentre sarebbero in corso trattative con un fondo internazionale per la cessione della casa editrice, in particolare il catalogo scolastico, quello più redditizio, che detiene una quota di mercato del 5%. Sul futuro dell'azienda peserebbero anche le tensioni interne alla famiglia. Ulrico Carlo Hoepli e i suoi tre figli detengono il 75% delle quote, il restante 25% è in mano ai fratelli Nava. In passato sia Mondadori che Feltrinelli avevano fatto dei passi per acquistare la casa editrice, trattative mai arrivate a una conclusione. Sentiamo Dario Emanuele della Fistel CISL, che sta seguendo la vertenza.
Siamo stati contattati come segreteria per l'esame congiunto, proprio per una richiesta di cassa integrazione a zero ore ordinaria. È ovvio che noi punteremo, visto che ci siamo già visti in precedenza per altre situazioni per quanto riguardava una riorganizzazione aziendale importante in via Mameli per i loro magazzini storici, noi punteremo intanto a sapere come sta l'azienda, quindi chiederemo prontezza, insomma, per quanto ci riguarda in sindacalese, dell'andamento aziendale. E poi, visto che si richiede la cassa, noi faremo le solite domande di rito, cioè intanto la richiesta dell'anticipo da parte dell'azienda, questo lo diamo per scontato, ma la cosa che ci interessa di più, insomma, anche per vedere la tenuta occupazionale, è l'equa rotazione fra le persone coinvolte. Se ci accorgiamo che c'è qualcosa che in qualche maniera ci allarma, a quel punto si intavolerà un altro tipo di discussione. Però per ora, a onor del vero, rimane una semplice richiesta di cassa integrazione a zero ore per un calo dei volumi aziendale.
La Hoepli è una casa editrice e libreria storica per Milano e non solo, fondata nel 1870. Sentiamo Paolo Ambrosini, presidente di ALI, Associazione Librai Italiani.
Ma io direi non solo Milano, io insisto su questo, che è una libreria iconica per noi tutti, per chi ama il libro e la lettura. È una libreria iconica, lo è sicuramente per la città di Milano, perché è un punto di riferimento importante, per la capacità che ha avuto quella libreria nel tempo di diventare un punto di riferimento per il suo territorio, ma lo è anche per noi tutti librai, perché basta solo pensare quando si entra all'interno di quella libreria cosa si apre come mondo. La gran quantità con l'assortimento, con la profondità di assortimento che è in grado di offrire, questa vetrina enorme, cioè sono tutti elementi che io sono convinto che continueranno ad esserci, cioè non penso che le notizie di stampa che abbiamo letto in questi giorni stiano a significare la fine di quella libreria, di quella realtà imprenditoriale, di quel mondo, di quel marchio. Ci sarà sicuramente una soluzione a quelli che sono i problemi che evidentemente ci sono, sui quali io non voglio neanche entrare e non ho neanche gli elementi poi per giudicare, perché è una libreria troppo importante anche per noi tutti librai.
Ad Assago i lavoratori e le lavoratrici di Ubisoft, multinazionale francese che sviluppa videogiochi, hanno scioperato per 3 giorni contro il ritorno obbligatorio in ufficio 5 giorni su 5. È stato il primo sciopero del settore videoludico in Italia. Andrea Rosafalco della FIOM CGL ha seguito la vicenda.
L'iniziativa di 3 giorni di sciopero è andata molto bene, con un giorno con un presidio molto partecipato di fronte agli uffici dell'azienda in Assago. È un'iniziativa partita dal basso, dall'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori Ubisoft, grazie alla rappresentanza sindacale interna. Si è scioperato perché l'amministratore delegato globale di Ubisoft vorrebbe ritorno in ufficio ufficio 5 giorni su 5 per tutti i dipendenti, tutte le dipendenti. Questa cosa squassa le organizzazioni personali e familiari di molte persone, gettando un'ombra sul futuro dello studio di Milano, perché se tante persone non si possono permettere di recarsi a Milano a Sago ogni giorno, magari percorrendo tragitti di pendolarismo da un'ora e mezza, da due, avendo magari delle giovani famiglie a casa di cui pure occuparsi, ecco, se questo tragitto di pendolarismo deve essere ripetuto giorno dopo giorno, 5 giorni su 5, ecco, per tanti potrebbe non essere sostenibile continuare a lavorare lì. In questo momento noi dobbiamo verificare se a livello globale si muove qualcosa, considerato che non c'è stato soltanto la mobilitazione in Milano, ma anche quella dei colleghi francesi e di altri stati ancora. Con il management italiano noi abbiamo un buon rapporto, speriamo che in base a questi presupposti, ecco, con loro almeno possiamo trovare delle soluzioni ponte. Di sicuro la strategia dello sciopero, se non si ottengono risultati, deve rimanere sullo sfondo, anche con tante modalità.
Nel disegno di legge immigrazione scritto dal governo c'è anche il sequestro dei telefoni cellulari a chi viene trattenuto in un CPR e la possibilità di usarli sono privi di telecamera e solo per il tempo strettamente necessario a fare una telefonata, e poi alcune limitazioni al potere di accesso anche dei parlamentari, dei consiglieri regionali, dei loro assistenti. Provvedimento che si abbatterebbe anche sul CPR di Via Corelli a Milano, l'unico dove oggi i trattenuti possono tenere lo smartphone grazie a un ricorso vinto dalle associazioni che si battono per i diritti degli immigrati. Un CPR anche molto ispezionato dai consiglieri regionali, in particolare da Luca Paladini del Patto Civico, che abbiamo sentito.
È un commento di enorme preoccupazione, perché le due norme stanno insieme nel principio di tentare di occultare quanto più possibile il fatto che si venga a sapere cosa succede in quei luoghi. Quei luoghi che già sono dei buchi neri rischiano di diventare delle voragini nere nelle quali lo smartphone è uno strumento grazie al quale noi siamo venuti a conoscenza di pestaggi, siamo venuti a conoscenza di fatti gravi che avvengono in Via Corelli, e è un cratere nero il fatto che da domani io, come rappresentante delle istituzioni, dovrò attendere un permesso non si sa bene da qui, da chi, dalla questura, da Piantedosi, per poter accedere al centro stesso. Una delle caratteristiche che rendono fondamentali la funzione mia, come quella di altri colleghi o come quella dei parlamentari, è anche delle visite a sorpresa, che permettono anche di vedere la situazione come si presenta in quel momento, senza che sia stata abbellita proprio in corrispondenza di una visita annunciata. L'idea che noi lo dobbiamo comunicare prima e dobbiamo attendere un'autorizzazione ovviamente ci fa avere pensieri ancora più negativi di quelli che già abbiamo nei confronti del CPR. Si vuole renderlo un posto ancora più opaco di quello che già nei fatti è.
Nuova indagine a Milano su Amazon per evasione fiscale, perquisizione anche negli uffici dei manager non indagati, centinaia i milioni non dichiarati tra il 2019 e il 2023. Le perquisizioni sono state fatte nella sede italiana della società guidata da Jeff Bezos e anche nelle abitazioni di 7 manager. Il filone di inchiesta, ora a carico di ignoti, è coordinato dal PM Elio Ramondini. La contestazione riguarda una presunta stabile organizzazione occulta in quanto la multinazionale avrebbe operato e prodotto redditi in Italia. 750 pratiche seguite solo nel 2025. Il risultato degli sportelli sindacali di Inca CGL nelle carceri lombarde presentato questa mattina alla Camera del Lavoro di Milano. Lo scopo e offrire assistenza alle persone detenute per richiedere NASPI, disabilità, pensione e altre pratiche burocratiche che rischierebbero di rimanere riservate solo alle persone che vivono in libertà. Un pezzo di quel reinserimento nella società ignorato dai governi. Il servizio di Martino Fiumi.
La tua presenza ci permette di non pesare sulle nostre famiglie. È la frase detta da un carcerato a un'operatrice dello sportello diritti del carcere di Busto Arsizio, raccontata questa mattina al convegno I diritti non si arrestano alla Camera del Lavoro di Milano. Lì si sono alternati gli interventi di operatrici e operatori degli sportelli sindacali CGL di diversi carceri lombarde, Bollate, San Vittore, Monza, Varese, Busto Arsizio, per spiegare che i suicidi, i disagi psichici e il sovraffollamento non sono gli unici problemi all'interno degli istituti penitenziari. La richiesta della NASPI, dell'invalidità o della pensione sono richieste che prevedono un percorso burocratico che si può risolvere semplicemente andando in un ufficio, ma solo per chi è in libertà. Ecco lo scopo degli sportelli della rete Inca: aiutare le persone recluse a fare queste richieste. In tutte le carceri più del 50% delle pratiche sono per la NASPI, la disoccupazione, seguite da invalidità invalidità e pensione. Ma anche se si riesce a ottenere la pensione, bisogna avere un permesso di soggiorno e non è così facile da ottenere o rinnovare. A Monza, per esempio, lo sportello che offriva questo servizio è sospeso fino a data da destinarsi. E poi il tema del lavoro. La NASPI può essere richiesta da chi ha perso il lavoro al di là della propria volontà, ma se cessa il lavoro a causa della fine della pena, può essere richiesta? Una domanda ancora dibattuta da quando l'INPS nel 2019 ha comunicato che ai detenuti non viene riconosciuta la NASPI, perché secondo l'INPS il lavoro carcerario è diverso da quello esterno, una convinzione che alcuni giudici milanesi hanno ancora oggi.
E una delle sfide per gli operatori è far capire ai detenuti l'importanza di queste richieste. Abbiamo chiesto all'ex direttrice del carcere di Varese, attuale vice direttrice del carcere di Monza, Carla Sant'Andrea, come le persone recluse hanno reagito all'arrivo di questi sportelli.
Hanno permesso ai detenuti di poter avere l'opportunità di essere coadiuvati nella gestione di alcune pratiche fondamentali che permettono loro di esercitare alcuni diritti. In un primo tempo c'è stata molto diffidenza, poi mano a mano che è stata data pubblicità del contenuto degli sportelli stessi, diciamo che questa diffidenza è andata scemando e i detenuti hanno fatto accesso a questi servizi in maniera molto semplice. Dei numeri stessi danno conto di questo fenomeno. Se pensiamo che nel carcere di Varese in un anno hanno fatto accesso 90 persone e nel carcere di Monza ogni anno sono 500 detenuti che accedono agli sportelli, cioè 40 al mese, diciamo che il servizio è andato al massimo e i detenuti stessi hanno in un certo senso capito qual era il senso del servizio.
Ora il meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nuvolosità irregolare ma senza precipitazioni per la giornata di domani venerdì. Al mattino soleggiato e ventilato da nord sulle Prealpi con temperature minime mitigate da Favonio attorno ai 4-5 gradi. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento a partire da Piemonte e Lombardia occidentale, che potrebbe poi portare nella notte e su sabato alcune piogge con neve oltre i 1200 metri. Le temperature massime domani in giornata saranno attorno ai 13-15 gradi. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.
È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Chiara Manetti. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna domani mattina alle 7:15.